Grazie Gesù. Oggi parliamo della legge. Dio ha condensato la legge data agli uomini in 10 comandamenti. È il concentrato della legge. E come dice anche l'Apostolo Paolo, la legge è santa e perfetta. Paolo dice anche che la legge ha uno strano effetto sulla carne dell'uomo. Ti tenta a trasgredirla. Se c'è un divieto, la carne reagisce volendolo trasgredire. Vi racconto un episodio umoristico a questo proposito. Due genitori hanno voluto provare se questa tendenza fosse vera. Hanno organizzato una festa per i loro figli e i loro amici. Hanno presentato vari giochi preparati per i ragazzi. Poi hanno detto che l'unica cosa che non bisognava fare era sputare su una certa fioriera. Beh, durante la giornata di festa tutti i ragazzi hanno sputato sulla fioriera e anche più volte, compreso i loro figli. Quindi forse Paolo aveva ragione. Dalla parola di Dio noi sappiamo che adesso non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia. Non siamo più nell'antico patto della legge, ma nel nuovo patto della grazia. Allora, cosa è successo adesso ai 10 comandamenti? Ve lo siete mai chiesti? Cosa è successo nel nuovo patto ai 10 comandamenti? Gesù dice che non passerà nemmeno una virgola della legge di Dio. Quindi la legge non può essere sparita, perché Gesù dice proprio che neanche una virgola sparisce. Troviamo la risposta a questo dilemma in Ezechiele 36:26. Qui Dio dice: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Avete visto dove è andata a finire la legge adesso? È andato a finire nel nostro cuore nuovo, portata lì dallo Spirito Santo. Nella nuova nascita, quando abbiamo dato la nostra vita a Gesù, la legge si è trasferita dalle tavole di pietra dentro i nostri cuori. Ecco dove si trova la legge adesso. La Pentecoste dell'Antico Testamento, Shavuot, era il memoriale dei 10 comandamenti dati su Monte Sinai. La Pentecoste del Nuovo Testamento ricorda il trasferimento per opera dello Spirito Santo di quella legge nei nostri cuori nuovi. Quando la legge era scritta sulle tavole di pietra e i cuori erano anch'essi di pietra nella vecchia natura, era impossibile obbedire ai 10 comandamenti. Adesso per noi è ancora impossibile? Sì o no? No, no, non è impossibile, ci mancherebbe altro, se no sarebbe un fallimento. Non lo è più, non è più impossibile, anzi Dio promette di essere addirittura Lui in noi a renderlo possibile. Facciamo un esempio pratico del funzionamento della legge per spiegare questa faccenda. Prendiamo il codice della strada, i limiti di velocità, uso del cellulare in macchina, eccetera, eccetera. Se la polizia è nei paraggi, il rispetto delle regole aumenta. Se poi hai già preso una multa in una certa situazione, anche questo è un deterrente per stare più attento alle regole. Ma non è il tuo cuore a determinare il comportamento, ma soltanto la paura della punizione, semmai, antico patto. E l'efficacia è abbastanza scarsa. Ma poi vedi una macchina nel traffico che sembra camminare sulle uova, non supera i limiti, sta attento a tutto e non prende un minimo rischio nel traffico. Che miracolo è mai questo? È una nonna che sta portando il suo nipotino in macchina. Qui c'è il cuore che comanda. La nonna non ha nemmeno in mente il codice stradale. Per lei potrebbe anche non esistere. La nonna agisce per amore del nipotino e obbedisce alla legge come conseguenza. Come dice Gesù, nell'amore vengono adempiuti la legge e i profeti. Signore Gesù, riempici del tuo amore, perché l'amore è l'unico mezzo efficace per camminare nell'obbedienza a te. Grazie, Signore Gesù. Amen.
Thank you. Amen, amen, amen. Grazie Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Ti ringraziamo, ti benediciamo, Signore. Gloria a te, Padre. Grazie Gesù. Gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia. Benvenuti a tutti, benvenuti anche coloro che sono in streaming. Grazie Signore, dopo un sacco di tempo sono tornato, mi sembra di essere tornato a casa, sono tornato qui, quindi adesso non ho, ritorno a predicare in modenese, spero di non cadere in qualche intercalare bolognese, perché dopo tanti anni. Grazie Signore. Amen, amen, amen. Dopo, adesso condivideremo alcune cose, dopodiché ci sarà anche la Santa Cena, per cui dico a quelli che guardano in streaming e che vogliono fare la Santa Cena a casa di prepararsi, diciamo la verità, sarebbe meglio fossero venuti, perché gustavano di più, però se non hanno potuto venire, grazie a Gesù. Amen, gloria a Dio. Voglio parlare un attimo di cose molto semplici. Ho scoperto che nella matematica ci sono le costanti e le variabili. Non so cosa voglia dire, però ho letto che in matematica ci sono le costanti e le variabili. Però io allora, guardando sulla parola di Dio, ho visto che ci sono delle costanti e le variabili. Cioè la costante è Dio, le variabili siamo noi. Amen. Dio è sempre lo stesso. Dio è sempre Dio, noi invece cambiamo. E sono convinto, ad esempio, faccio un esempio, un uomo normale ha 32 denti in bocca, eppure se noi ci guardassimo qui, secondo me qualcuno non ce li ha tutti e 32. Non dico tanti, ma qualcuno non è più con 32 denti in bocca. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo cambiando, vuol dire che noi non siamo gli stessi, ma Dio rimane lo stesso. Amen. Allora nel Salmo 10 e 16 dice che Dio l'Eterno è re per sempre. Amen. Dio è re per sempre. Lui è re. Lui è il re. E ho sentito in questi ultimi giorni che il governo che abbiamo è al quinto posto adesso per longevità. Quindi sono tre anni, cosa sono, neanche tre anni? Tre anni è qualcosa che si è insediato ed è già al quinto posto dopo non so quanti governi ci sono stati. Quindi pensa quanto è variabile anche un governo, e parlo da noi qui che abbiamo un governo, non abbiamo un re, ma anche un re è variabile, perché oggi c'è e domani non sai se c'è. Mentre il nostro Dio è re in eterno. Lui è sempre re, continua a essere re. Questo perché? Perché non lo puoi detronizzare, perché nessuno l'ha intronizzato e nessuno lo può detronizzare. Lui era già re prima. Lui è, e alla fine in Apocalisse dice che è il re dei re, Gesù è il re dei re, il Signore dei signori. Amen. Perché dico questo? Perché Dio è il nostro re, Dio è per noi e Dio rimane uguale, Dio non cambia. E quando parliamo dell'amore di Dio, diciamo Dio ci ama e il suo amore è costante, Dio continua ad amarci. Anche se noi sbagliamo, Dio, il suo amore è ancora quello. Quando abbiamo incontrato Dio, la prima volta sembrava che ci fosse un amore incredibile, meraviglioso, poi dopo piano piano. Invece la realtà è che il suo amore è ancora quello. Per questo che ci dice che dobbiamo cercare il fuoco, di ravvivare il fuoco in noi sempre, di ravvivare il primo amore. Perché? Perché lui è ancora quello. Dio non è cambiato. La sua giustizia, se ti sei sentito perdonato all'inizio e oggi che hai fatto del cammino, non è più come allora. Pensi, però, con quello che ho imparato adesso non sarei dovuto cadere in quel problema, in quella situazione, in quel peccato. L'amore di Dio è sempre quello, il suo perdono è sempre quello, la sua giustizia è sempre quella. Sei ancora giusto come eri giusto quando hai incontrato la giustizia di Dio? Perché Dio dice che Dio lo ha fatto essere peccato affinché noi fossimo giustizia di Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato perché noi diventassimo la giustizia di Dio. Quindi questa giustizia è ancora oggi. Però pensate che quanto invece siamo variabili noi, e dico questo perché a me meditare sul fatto che Dio è sempre lo stesso mi ha dato fede. Questo perché? Perché tendiamo a mettere Dio al nostro livello, tendiamo a mettere Dio a pensare che Dio si muova come ci muoviamo noi, che Dio abbia le emozioni come abbiamo le nostre emozioni. Invece Dio non è così. Dio, anche i suoi pensieri, con quanto sono, dice, alti i pensieri, tanto più sono diversi quelli di Dio rispetto ai nostri. Dio rimane lo stesso. Tante volte avete mai sentito, le persone si amano, uno dice, ah, ti amo da morire, però poi non è mai morto nessuno, per amore. L'unico che è morto per amore è stato Gesù. Gesù è morto perché ti amava e il suo amore, per il suo amore ha dato la vita. Però le persone dicono, ah, io ti amo da morire, però poi quando arrivi lì dici, beh, e se per caso litighi o ti dividi, questo amore che era da morire diventa invece, no, adesso ti faccio morire te, ed è quello che succede adesso. Quanto noi siamo variabili, quanto noi siamo diversi rispetto a Dio. Amen. Guardiamo un passo in Malachia. Il Dio è re in eterno. C'è chi ha provato a detronizzarlo, c'è chi ha provato a detronizzarlo, perché se voi andate a vedere in Isaia e in Ezechiele ci parla di un cherubino che si chiamava Lucifero, e lui ha detto, c'è proprio un versetto dove dice, io siederò sul tuo trono. Ha cercato di, però purtroppo non c'è riuscito. No, non purtroppo, meglio così che non ci sia riuscito. Perché non puoi detronizzare Dio. Nabucodonosor ad un certo punto ha detto, il mio regno, io ho fatto tutto questo, eccetera. In un attimo si è trovato a dover, dice che è stato scacciato dal consorzio umano, si è trovato a dover mangiare dell'erba, gli sono cresciute le unghie, gli erano i capelli come delle penne. È stato un periodo così finché la sapienza non è ritornata in lui, e allora ha riconosciuto che era Dio che aveva compiuto tutto, e Dio lo ha ristabilito, perché l'amore di Dio è rimasto lo stesso. Dio lo ha riportato, Dio lo ha ripreso, ha detto sì, va bene, hai sbagliato, però quando noi ci eleviamo, quando noi pensiamo di aver fatto qualcosa noi, quando noi pensiamo di voler fare chissà che cosa, di essere diventati, è lì che Dio tendiamo. Dio dice che non condivide la sua gloria con nessuno. La sua gloria è sua, la gloria di Dio è sua, dobbiamo sempre dare gloria a Lui, amen. Ed è bello l'adorazione che abbiamo fatto anche stamattina, perché diamo gloria al Signore. Io invito sempre, quando venite in chiesa, la prima parte, non perdetevi, non aspettate di perché tu aspetti, dici no, adesso perché ho bisogno di una parola, poi dopo quando arriva il momento della predicazione, adesso aspetto che ho bisogno della preghiera finale, poi dopo quando arriva la preghiera finale aspetta che vado a casa che devo andare a pranzo, e alla fine non ci godiamo niente. Dobbiamo prendere il culto, quando veniamo al culto stiamo venendo qui per Dio, non stiamo venendo qui per un dovere, stiamo venendo qui per adorare il Signore, siamo qui perché Lui è degno di essere adorato. Se tu vieni in chiesa perché dici, no, perché domenica devo andare in chiesa, quando dici devi, sei caduto sotto la legge. Perché non c'è niente che devi, come diceva la Seia, è dal cuore, lo dobbiamo fare col cuore. È il nostro cuore che è rivolto a Dio. Noi adoriamo il Signore, noi siamo innamorati del Signore, vogliamo adorarlo Lui, vogliamo incontrarlo con Lui. E Lui rimane lo stesso. E Lui è ancora ad accoglierti, diciamo, oggi però vengo, però sai che ho avuto una settimana e sono caduto. Va bene, se cadi ti rialzi. La parola di Dio dice che se il giusto cade sette volte lui si rialza. Quando cadi in peccato puoi rialzarti tranquillamente e ristabilire la tua comunione col Signore perfettamente come era prima di essere caduto. Noi invece impieghiamo un sacco di tempo, sembra che dobbiamo fare chissà che cosa per ritornare ad essere al livello che eravamo prima, ma Dio è ancora lì che aspetta. Il figlio il prodigo è andato via, ne ha combinate di tutte, ma Dio era ancora lì, il padre era ancora lì, lo aspettava. Quando è tornato c'era ancora tutto per lui, veste nuova, anello al dito, per oggi sarebbe la carta di credito, l'anello al dito, i calzari e tutto quello di cui lui aveva bisogno per continuare la sua vita col padre. Amen. Gloria a Dio. Quindi non riusciremo mai a detronizzare Dio. Non riusciremo mai a detronizzare Dio. A volte noi pensiamo di aver fatto, di essere in gamba, di aver fatto qualcosa. Facciamo un passo indietro e diciamo: no, Signore, sei tu che operi nella mia vita. Se non fosse per Dio, noi non so neanche forse se riusciremo a respirare, perché Dio è Lui che è tutto in tutti. Amen. C'era negli Atti degli Apostoli che dice che in Lui viviamo, ci muoviamo, in Lui siamo. Siamo in Lui. E cosa avevo detto? Malachia. Malachia è l'ultimo libro prima del Nuovo Testamento, dice Malachia al capitolo 3, versetto 6, io sono l'Eterno, non muto, perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete consumati. Per il fatto che Dio rimane lo stesso, dice, voi non siete consumati, perché se Dio fosse come noi, quando gli viene il momento di stizza, amen, non so, io non so voi, vi vedo perplessi molti, però io mi guardo me, ci sono volte che ci sono persone che sono gradevole, meravigliose, poi dopo succede qualcosa, non sono più così gradevoli come prima, allora è così, poi dopo magari ritorno a esserlo e succede così nella vita, a secondo perché? Perché noi misuriamo sempre secondo le nostre emozioni, secondo come ci troviamo, secondo come lì, poi c'è una volta che uno andiamo d'accordissimo eccetera, poi c'è quella volta che magari questo fa un errore, sbaglia nei nostri confronti e allora dopo lo evitiamo per un po'. Poi dopo magari succede che ritorniamo a essere di nuovo come prima. Dio invece è sempre quello. Dio invece se hai sbagliato ti riprende. Dio se hai sbagliato ti accoglie. Amen. Grazie Gesù. Gloria a Dio. Allora andando avanti voglio andare a Isaia 40. Isaia 40, facendo un passo avanti, se abbiamo realizzato che Dio è lo stesso, Isaia, ho scritto 40, quindi deve essere 40, Isaia 40 al versetto 8 dice, l'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio rimane in eterno. Come Dio è re in eterno, come Dio è lo stesso, non muta, non cambia, dice per questo non siete consumati, perché se Dio cambiasse un attimo, saremmo, la parola di Dio rimane in eterno, e i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Cosa significa questo? Significa che sulla parola di Dio tu ci puoi camminare con sicurezza, tu puoi ricevere una parola, puoi ricevere un versetto, puoi ricevere una promessa da Dio, e puoi stare sicuro che quella promessa non cambia, quella promessa rimane. Mi viene in mente, c'ho il mio vicino di casa che è venuto lì 7-8 anni fa, è venuto a abitare lì, sono ragazzi albanesi, bravissimi ragazzi, sono musulmani. Allora parlando così lui non capiva il fatto che ero pastore e avevo tre figli, gli ho detto ma non sono prete, sono pastore, l'ho dovuto spiegare un po' di cose eccetera, e mentre parlavamo lui dopo mi fa, ma sai, ho comprato questo appartamento, fa, però è molto grande, può anche darsi che quando i miei figli ormai si sposano eccetera, fa, io cosa faccio, lo vendo? E io gli ho detto no, ascoltami me, tu adesso che hai comprato questo nuovo appartamento è una nuova novità, per la gioia ti arrivi il terzo figlio. E lui mi ha detto no, 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 non succede questo. Però ormai io la parola l'avevo proclamata. E adesso sua moglie sta aspettando un figlio. Ma sono passati 7-8 anni. Sono passati 7-8 anni. C'è gli altri due figli che una già 14-15 anni, quell'altro ha 19 anni. Però sua moglie sta aspettando il terzo figlio. Perché se tu parli, e la parola di Dio è una parola eterna, può passare del tempo, ma la parola funziona, ma la parola arriva. E adesso non voglio predicare sul fatto di come noi parliamo e di cosa proclamiamo, perché è quello che guida la nostra vita. Se tu guardi a cosa stai dicendo e cosa dici e come reagisci nelle situazioni, come parli, è quello che poi tu ti riceverai in futuro. Oggi noi stiamo vivendo quello che abbiamo parlato ieri e domani saremo quello di cui stiamo parlando oggi. Per questo parliamo molto di guarigione, parliamo molto del fatto che il Signore ci ha guarito, del fatto che la guarigione va insieme alla salvezza, del fatto che Dio, quando Gesù era presente, dove il paralitico è stato messo giù dal tetto, dice che Gesù era in quella stanza e il potere per guarire era con lui. Quando Gesù è presente, il potere per guarire è sempre. Dovremmo arrivare ad avere questa consapevolezza, che il potere per guarire è sempre presente quando Gesù è presente, e dove due o più sono riuniti nel suo nome, Gesù è in mezzo loro. Quindi la potenza per guarire, tu puoi ricevere guarigione sempre. Questo, no, se fate il corso della guarigione, sta diventando, la guarigione va sempre insieme alla salvezza. Gesù ha guarito, ha salvato e ha guarito insieme. Però vedete quanto noi siamo diversi, stiamo cercando invece, c'è una persona che c'è, no perché non bisogna, perché stai mutando, perché appena ti sei convertito era una novità, hai scoperto che Gesù guariva, hai scoperto che, o perlomeno così è successo a me. Io prima avevo una consapevolezza che Dio faceva qualche miracolo a Lourdes ancora, e l'altro posto dove è in Spagna, lì ormai era già passato troppo tempo, si era già affievolito tutto, allora c'era ancora qualcuno che portava i malati a Lourdes, e a Lourdes forse qualche miracolo accadeva. Sono anche convinto che accada per la preghiera, non credo che accada per altro, per la fede, perché la gente va lì con fede credendo che ci sarà guarigione, e la guarigione ci sarà, e la guarigione avviene, perché la guarigione avviene per fede. Amen. Però con l'andare del tempo, se non vedi un risultato, noi cominciamo a essere variabili, cominciamo a cercarci una spiegazione, cominciamo a dire, beh, però perché non è proprio così? E alla fine andiamo a cercare nella parola di Dio delle cose che il Signore probabilmente non ha mai detto, oppure vogliamo dargli una spiegazione che non esiste, perché la parola di Dio rimane in eterno, e la parola di Dio è questa, la parola di Dio continua a essere questa qui. Amen. Cieli e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Cosa vuol dire? Che prima passeranno i cieli e la terra, ma questa parola sarà ancora vera, sarà ancora una parola che è rimasta salda, che è rimasta ferma. Perché? Perché è la parola di Dio, e la parola è Dio stesso. Quindi tu cerchi qualcosa per scusare una mancanza di fede. E dice che come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritorno senza aver compiuto quello per cui Dio l'ha mandata. Uno dei miei versetti che mi piace proclamare spesso è che Dio non mi ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore, e una traduzione dice autocontrollo, una traduzione dice di saggezza, una traduzione dice di mente sana. Mi piace proclamarli tutti e tre, mi piace avere uno spirito di autocontrollo, di saggezza, ma anche di mente sana. Dio mi ha dato uno spirito di mente sana. Io voglio arrivare davanti al Signore, ancora lucido, perché devo vederlo, non voglio arrivare lì che sono. No, sto scherzando. Quando arriveremo davanti al Signore saremo in perfetta forma e lucidi. Ma questa parola rimane ancora. Questa parola rimane ancora. Mi piace Kenneth Copeland, che lui per gli ultimi 30-40 anni non ha fatto altro che proclamare la parola di Dio sulla sua vita. E lui dice: 87 anni, sono andato alla visita degli occhi per poter continuare a pilotare il suo aereo, e l'hanno passato, gli hanno dato ancora il brevetto per poter continuare, e dice: sto fisicamente bene, tutto. Poi l'altro giorno ho sentito che così, perché ogni tanto mi arriva il suo, che ha avuto un'appendicite, e allora dice l'hanno dovuto ricoverare in ospedale. Allora tutti hanno pensato a Kenneth Copeland, che lui ha sempre proclamato eccetera, è andato all'ospedale appendicite. Però poi la gente che era lì ha testimoniato che prima che gli dessero l'anestesia stava predicando ai medici la parola di Dio. Dice: quando ero sotto anestesia non ha fatto altro che dice che parlare in lingue, che proclamare, che pregare in lingue eccetera. Perché? Perché dentro di sé ha seminato tutto questo, e gli hanno fatto l'appendicite ed è ritornato tranquillamente eccetera. Però dice, era lì, dice che faceva delle battute che faceva ridere i medici, però nello stesso tempo li stava evangelizzando. E sotto anestesia, che dicono, io non è mai successo, grazie a Dio, che le persone sotto anestesia dicono cose che a volte che non hanno senso. Lui pregava in lingue, perché era tutto quello che aveva dentro di sé, lo Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio. Dobbiamo ritornare a questo fatto, che Dio è ancora quello. Dio è ancora quello dei nostri primi tempi. Se abbiamo visto delle guarigioni, dei miracoli, i primi tempi, Dio è ancora quello lì, Dio non è cambiato. Siamo cambiati noi se non li vediamo più. Siamo cambiati noi. La pioggia e la neve scendono e irrigano, la parola di Dio viene, lui mandò la sua parola e li guarì. La parola di Dio viene e ancora cambia la tua vita, ancora ti trasforma. Dobbiamo avere questo atteggiamento. Se parliamo con una persona e vorremmo che si convertisse, non possiamo andare lì pensando che questo è troppo duro da convertire, chissà che adesso che cosa posso dire. Vai lì dicendo: grazie Signore che il tuo spirito dentro di me è una potenza che lo può toccare, e lo tocca prima ancora che io apra la bocca. Prima ancora che io apra la bocca è lui che viene a dire, come è successo ai miei amici, quando io mi sono convertito, dopo un po' di tempo sono andato a trovare i miei amici, gli parlavo del Signore, loro non ne volevo mai sapere. Tanto una volta ho detto: va bene, dai, eravamo in macchina, andavamo in giro, io mi ero ripromesso, non volevo dirgli niente del Signore. Ho detto: non voglio dirgli niente perché tanto non ne vogliono sapere. E dopo un po', che ho visto che io non dicevo niente, mi hanno detto: beh, ma tu ci vai ancora in quel gruppo là? Beh, ma tu sei ancora, hai smesso, sei ancora lì? Dico: no, sono ancora lì. Sono ancora lì, sono ancora qui adesso. Dio è stato fedele tutto questo tempo, Dio è ancora fedele oggi. Amen. Gloria a Dio. Cosa voglio dirvi con queste cose? Dobbiamo ritornare al nostro primo amore. Dobbiamo ritornare come eravamo i primi tempi, quando abbiamo incontrato il Signore, che sembrava che Dio potesse fare qualunque cosa. Adesso invece sembra che dobbiamo fare noi, se non ho pregato tot, se non ho proclamato tot versetti, se non ho fatto questo, se non ho fatto, cioè siamo ritornati, tendiamo sempre a cadere in un giro di legalismo, in un giro di religiosità. Noi tendiamo ad entrare nella religiosità, mentre Dio è lo stesso, Dio è ancora lì, a Dio non importa, Dio ti ama ancora. Dio continua ad amarti, Dio continua ad accoglierti, Dio continua a guarirti, Dio continua a liberarti. Non è cambiato niente. E dice: ma sai, però una volta ero più giovane, adesso... E Dio è ancora quello. Dio ancora ti ama. Non importa se sono passati degli anni. Dio ancora vuole la tua pace, Dio ancora vuole vederti guarito, Dio ancora vuole vederti pieno di gioia. Amen. Allora qual è l'altro passo che facciamo? In Marco 6 c'è una storia, 6:48, no, un po' prima. Marco 6, dal versetto 30, c'è la prima moltiplicazione dei pani. Questi, conoscete tutti la storia della moltiplicazione dei pani, e Gesù Gesù fa sedere la folla e poi dopo moltiplica questi pani. Vanno, ci sono pochi pesci e pochi pani, ma Gesù dice datemeli a me, e lì sfamano 5.000 persone più le donne e i bambini. Dice al 45, subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire nella barca e precederlo all'altra riva verso Betsaida, dove egli licenziava la folla. Quindi mi piace questo fatto che Gesù li costrinse, perché se no non andava in menga. E io a volte dico, Signore, costringimi a seguirti, costringimi a fare la tua volontà, perché altrimenti a volte sto lì che tentenno. E lui li costringe ad andare dall'altra parte, perché? Perché dall'altra parte c'era un qualcosa che lui doveva fare, c'è un insegnamento che lui doveva dare a questi. E dice che li costrinse a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva. Poi, fatto sera, la barca era in mezzo al mare, era tutto solo, ed egli era a terra tutto solo. E vedendo i discepoli affaticarsi a remare, perché avevano il vento contrario, la quarta vigilia della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Ma essi, vedendolo camminare, pensavano che fosse un fantasma e si misero a gridare, perché lo avevano visto tutti e si erano spaventati. Ma egli subito parlò loro e disse, fatevi animo, sono io, non temete. Amen. Qui hanno appena assistito a un miracolo incredibile, una moltiplicazione di pani e di pesci per migliaia di persone, e salgono sulla barca, Gesù li costringe a salire, e credo che Gesù sapesse che ci sarebbe stata la tempesta. Gesù sapeva, e loro come marinai, come pescatori, sapevano anche loro che non era bene andare in mare. Per quello Gesù li costrinse, dice no, dovete andare di là. E c'è a volte che il Signore vuole che noi passiamo. E Gesù li raggiunge e li voleva oltrepassare. Perché? Perché dovevano avere la fede necessaria per passare di là senza il bisogno di Gesù. Però loro hanno fallito in questo. Quando l'hanno visto, hanno iniziato a gridare, un fantasma, eccetera, eccetera. Alla fine dice, essi erano grandemente stupiti, dice, fatevi animo, sono io, non temete. Salì con loro sulla barca e il vento si calmò. Ed essi erano grandemente stupiti in se stessi, si meravigliarono. Perché non avevano capito il fatto dei piani, essendo il loro cuore indurito. E allora arrivo a questo punto qui. Il loro cuore era indurito, non avevano capito il fatto dei pani. Quante volte noi abbiamo visto dei miracoli, abbiamo visto Dio compiere delle cose incredibili nella nostra vita, eppure ci spaventiamo, siamo spaventati e siamo impauriti quando dobbiamo affrontare un'altra situazione. Amen? Non so voi, vedo che voi siete... Forse sono mancato da troppo tempo e voi invece siete già andati. E quante volte abbiamo visto Dio? Dio ha cambiato la nostra situazione, Dio ha cambiato delle nostre vite, Dio ha fatto dei miracoli, Dio ha compiuto, ci ha tirato fuori da situazioni nelle quali sembravamo disperati, eppure alla fine sembra sempre che non ce la faremo mai, ma alla fine ce la facciamo sempre, perché Dio è con noi. E Gesù dice, non avevano capito il fatto, essendo il loro cuore indurito. Io ho sempre pensato che l'indurimento di cuore fosse dovuto alla ribellione. Uno dice, ribelle ha il cuore indurito. Invece qui ci parla del cuore indurito, del fatto che non avevano capito del miracolo che Dio aveva fatto. Erano meravigliati del fatto che Gesù fosse salito e il vento fosse cessato. Quante volte noi ci meravigliamo e a volte... Cosa voglio dire? Il miracolo per noi dovrebbe diventare una cosa normale. Se noi ci meravigliamo che Dio abbia compiuto un miracolo, ha fatto qualcosa, vuol dire che abbiamo il cuore indurito, vuol dire che non abbiamo ancora capito veramente chi è Gesù, chi è Dio. Non abbiamo ancora capito che lui è lo stesso, se lui è potuto fare un miracolo così prima, lo poteva fare ancora adesso. Amen. Se guardiamo in Lotto, a Lotto c'è la seconda, al versetto 11, dice: sopraggiunsero i farisei, cominciarono a discutere a lui chiedendo un segno dal cielo, ed egli, gemendo nel suo spirito, dice: perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico che non sarà dato un segno a questa generazione. Quindi lasciateli, salì di nuovo sulla barca e passò dall'altra riva. Quindi anche Gesù aveva un bel da fare, cioè va dalla parte di là, si trova i discepoli che sono in difficoltà e dice: beh, allora non avete ancora creduto in me, siete duri di cuore. Arriva dall'altra parte, trova questi che vogliono un segno, allora sale sulla barca, torna dall'altra parte, sta facendo avanti e indietro. E dice, passò all'altra via. Ora i discepoli avevano dimenticato di prendere il pane e non avevano con sé nella barca che un pane solo. Ed egli li ammoniva dicendo: state attenti, guardatevi dal lievito dei farisei, ma il lievito dal lievito di Erode. Ma essi discutevano fra loro dicendo: e perché non abbiamo il pane? Accortosene, Gesù disse loro: perché discutete sul fatto che non avete i pani? Non capite ancora, non intendete? Avete ancora il cuore indurito. Si sono trovati di nuovo lì, non avevano preso il pane, e dice: beh, ma non avete ancora capito? Avete ancora il cuore indurito? Cosa vuol dire? Vuol dire state ancora guardando le cose materiali e non avete ancora capito invece le cose spirituali, che sono più importanti. Il fatto di riconoscere chi è Gesù. Gesù dice: ho moltiplicato per 5.000 uomini più le donne e i bambini, e voi siete preoccupati perché oggi siamo a tavola, non abbiamo il pane da mangiare a tavola. Ma così siamo tutti noi. Abbiamo visto cose incredibili da parte di Dio, eppure ci preoccupiamo che Dio non provveda magari per una piccola cosa, per una piccola situazione. E questo la Bibbia dice è avere il cuore indurito. Amen. Ho pregato per una donna che aveva avuto un tumore, poi dopo gli è venuta una recidiva. Dice: ma la prima volta il Signore ti ha guarito? Dio è lo stesso. Dice: però sai, adesso mi è tornato fuori. Ma Dio è lo stesso, se ti ha guarito la prima volta, perché non può farlo una seconda volta? Perché è uscita la recidiva, la tua fede è appoggiata più sulla recidiva del fatto che Dio rimane lo stesso e ancora oggi lui guarisce, e come ha guarito la prima volta, lui non è cambiato, non è mutato, e se ridegna di essere guarita, perché ma non so adesso, se lo eri prima, lo sei ancora adesso. Perché Dio non vede il tuo peccato, perché Dio non vede il tuo peccato, è già stato preso da Gesù, se hai dato la vita a Gesù. Amen. Quindi torniamo al fatto che Dio è Dio, che Dio è Dio. No, no, perché altrimenti tentiamo di farci un Dio nostro, secondo la nostra esperienza, secondo il cammino che abbiamo fatto, secondo quanto noi ci impegniamo per il Signore, lì noi misuriamo il nostro Dio, lì misuriamo quello che Dio può fare. Ma la realtà è che tu puoi fare tutto quello che vuoi, tu puoi pregare 24 ore su 24, digiunare di continuo e essere santo, non avere nessun pensiero impuro, essere sempre perfetto, eccetera, ma questo non servirà a salvarti, perché chi è l'unico salvatore? È Gesù, è l'unico che ti può guarire, è Lui. Amen. Amen. Grazie Signore Gesù. Gloria a Dio. Se vi ricordate c'è un episodio di Davide. Davide era il re, era secondo il cuore di Dio. Dice che Davide era secondo il cuore di Dio. Davide era quel ragazzo che ha ucciso Golia. Davide era un cantore e ha scritto la maggior parte dei salmi. Era un adoratore, era tutto quello che vuoi. Però cosa ha fatto? È andato sul tetto un giorno, invece di combattere, perché in quel tempo erano in guerra, è andato sul tetto e ha visto Bezzabea ed è caduto nel peccato. Però cosa succede? succede che inizialmente Dio l'ha dovuto confrontare con il profeta Natan. Il profeta Natan è andato e gli ha raccontato una storiella, dice: c'era uno che aveva una pecora sola, un poveretto, un altro era ricco, aveva un mega gregge, ha voluto fare una festa, però per dare da mangiare ai suoi amici è andato a prendere la pecora di quello là. E la giustizia che era dentro, il senso di giustizia che era in Davide, si è arrabbiato tantissimo, ha detto: chi è che ha fatto questo che lo sistemo subito? E Natan gli ha detto: tu sei questo, sei tu questo. Il nostro senso di giustizia a volte ci porta a guardare gli altri e a dire: ah, adesso è. E Dio dice: no, sei anche tu questo. Sei anche tu questo. Perché? Perché nella lettera agli Ebrei dice che chi ha sbagliato un solo comandamento, ha trasgredito un solo comandamento, è come che abbia trasgredito tutta la legge. Ancora noi facciamo una distinzione di chi è più peccatore e di chi è meno. Dice: io sono un peccatore lieve, quell'altro un peccatore forte, quell'altro un grande peccatore e quell'altro un piccolo peccatore. Ma davanti a Dio sei sempre peccatore, quindi davanti a Dio non potremo mai noi andare a puntare il dito verso chiunque, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e Dio vuole che tutti siano nel suo amore, non importa che peccato ha fatto. Ci sono dei peccati che noi non possiamo, sono abominevoli per noi, però davanti a Dio, Dio vuole salvare anche quelli, perché il suo amore uguale per te è uguale anche per lui, è sempre su quella stessa linea. Amen. E Davide alla fine cosa fa? Si pente, e conseguenza del suo peccato il figlio che aveva Bezzabea muore, però Davide è ristabilito re di Israele, è ristabilito completamente. C'era una donna che si chiamava Catherine Kuhlman, e era usata dal Signore con un'unzione potente di miracoli, poi in un certo punto ha deciso di sposarsi, però ha sposato un uomo che era già sposato e questo non era quello che Dio voleva. E conseguenza di questo, piano piano, lei ha perso l'unzione di guarigione. Allora ad un certo punto, d'accordo con quest'uomo, ha deciso di separarsi e di ritornare di nuovo. E allora tutti ricordano che Catherine Kuhlman era separata, però Catherine Kuhlman, da quando ha ubbidito Dio, lì dopo, da lì fino alla fine della sua vita, o più di 25 anni, è stata usata con miracoli incredibili, perché Dio ha ristabilito completamente la sua unzione. Ma non era che Dio fosse cambiato nei suoi confronti, era lei che si era messa in una posizione sbagliata nei confronti di Dio. Dio rimane sempre quello. Se non sentiamo più il Signore come lo sentivamo, se abbiamo dei momenti nei quali abbiamo delle difficoltà, non possiamo dire: Dio, perché una volta tu facevi questo e adesso non lo fai più? Perché Dio dice: no, io sono sempre quello. Sei tu che ti sei messo in una posizione sbagliata davanti a Dio. Amen. Gloria a Dio. L'ultima cosa che voglio dirvi è questa, che il Signore mi ha messo nel mio cuore. C'è una donna che viveva sopra le mura di Cinta di Gerico, si chiamava Rab ed era una prostituta. Questa donna ha salvato le spie che sono andate a vedere quando dovevano conquistare Gerico, e loro gli hanno detto: visto che tu hai salvato noi, quando noi verremo e distruggeremo, salveremo te. Però se voi andate a vedere, Rab è stata salvata, lei, i suoi genitori e i suoi parenti. Noè, quando è salito sull'arca, sono scesi anche le sue figlie e i suoi generi. E negli Atti degli Apostoli dice: credi e sarai salvato tu e la tua famiglia. Allora io, quando pensavo a questo fatto qui, il Signore mi ha messo nel cuore questo. Quando tu, visto che l'amore non fallisce mai, quando tu hai dei cari, dei tuoi figli, dei tuoi parenti e tu li ami, Dio tiene conto anche del tuo amore, perché l'amore che tu hai te l'ha dato Dio, te l'ha dato. Quindi significa che Dio li sta amando anche loro. Con questo non dico che credo io e i miei figli possono fare, vivere eccetera in una certa maniera e saranno salvati perché ho creduto io, perché ognuno, però per il fatto che io credo e sto davanti al Signore, so che anche loro comunque arriveranno al trono di Dio. Il Signore li porterà a Lui. Amen. Perché Dio non cambia. Perché Dio non cambia. Dio non fa delle preferenze. Dio non dice, sì, adesso tu mi hai stufato, come faremo noi? Io una volta ci ho pensato, ho detto, se avessi il potere di Dio, e alla fine ho detto, eliminerei quasi tutti nella mia chiesa, perché uno, perché c'è una base di qua, uno c'è una base di là, dico, cavolo, rimango da solo, bisogna che invece, se sto davanti al Signore e devo amarli come il Signore, devo vederli come il Signore li vede. Se mi metto a guardare i difetti di uno degli altri, per questo che San Paolo dice, noi non conosciamo più nessuno secondo la carne. Secondo la carne noi non possiamo più conoscere nessuno, perché le persone che abbiamo intorno a noi sono col Signore, sono nel Signore. Quindi noi possiamo solo amarle come le ama il Signore. È per questo che mi sembrate tutti nuovi, perché si vede che vi conoscevo secondo la carne prima, adesso... Grazie Signore Gesù, gloria a Dio. Allora andiamo avanti con la Santa Cena, perché poi sono già... Grazie Signore Gesù, gloria a Dio, adesso benediciamo, grazie Signore, rimaniamo comunque in un atteggiamento, adesso in questo tempo qui, se avete bisogno di chiedere perdono Signore, chiedete perdono al Signore, amen. Grazie Signore Gesù. Gloria a Dio. Facciamo la benedizione. Signore, ti ringraziamo. Signore, grazie per il tuo amore. Signore, grazie per la tua bontà. Signore, noi adesso ci avviciniamo a te. Signore, questo è il tuo corpo e questo è il tuo sangue. Questo dice la tua parola. Signore, noi sappiamo che questo è pane e vino, ma Signore, quando noi proclamiamo la tua parola, riceviamo la parte spirituale di te, Signore. Questo diventa il tuo corpo e il tuo sangue. Gloria a Dio. Prima di accostarci al sangue e al corpo di Cristo, se abbiamo bisogno di perdonare, chiediamo perdono al Signore. Se abbiamo bisogno di ricevere perdono e se abbiamo bisogno di perdonare, chiediamo perdono e diamo il perdono al Signore. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome, Signore. Signore, noi non conosciamo più nessuno secondo la carne. Signore, vogliamo chiederti perdono se abbiamo criticato, giudicato. Signore, grazie che tu rimani lo stesso. Signore, grazie che tu non cambi. Signore, grazie. Curia shakara basamai. Curra basakara. Gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, lo benedisse e lo spezzò, lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo. Lo spezziamo, proclamiamo la benedizione su questo pane, e lo spezziamo e proclamiamo: grazie Signore, perché questo è il tuo corpo. Amen. Poi prese il calice, rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Grazie Signore per il tuo sangue. Grazie Signore che hai sparso questo sangue per il perdono dei nostri peccati. Grazie Signore che ogni nostro peccato è cancellato, è lavato. Grazie Signore che anche la conseguenza del peccato è distrutta nella nostra vita. Amen. Noi prendiamo questo corpo e questo sangue con questa consapevolezza, che tutto il disastro che può aver compiuto il peccato sulla nostra vita viene cancellato adesso, viene ripristinato, viene riaggiustato, viene colmato. Amen. Grazie Signore. Grazie per il tuo sangue, Signore. Presenza del Signore, e come dicevo prima, se hai bisogno di perdonare qualcuno, perdonalo, perché l'unico ostacolo alla tua guarigione, l'unico ostacolo alla risposta delle tue preghiere, che dice a questo monte: spostati e gettati nel mare, e crede in cuor suo che quello che dice sarà fatto, avverrà. Ma se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro vi perdoni. Signore, noi perdoniamo allora ogni persona, perdoniamo ogni cosa, vogliamo togliere ogni ostacolo, Signore. Signore, ti offriamo il nostro desiderio di vendetta, il nostro desiderio di farci giustizia da soli. Lo offriamo a te, Signore, lo diamo a te. E vogliamo invece perdonare e benedire ogni persona che abbia ferito la nostra vita. E vogliamo adesso mettere davanti a te ogni ricordo, Signore, di quelle ferite. Le mettiamo davanti a te, le mettiamo nelle tue mani, Signore, perché tu possa guarirle. Perché quel ricordo non faccia più male, Signore. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome, Signore. Quindi, se c'è qualcuno che hai avuto ferite, sei stato disprezzato, sei stato rigettato, hai subito, mettilo nelle mani del Signore, perché il Signore vuole guarirti oggi. Urrata sakarai oranai. Curia Shakara Basarana. Qualcuno è stato deluso. Qualcuno, c'è una persona qui che a causa del fallimento del suo matrimonio pensa che non potrà mai avere una gioia piena davanti al Signore, perché comunque dice: è andata così. Ma il Signore dice: le cose vecchie sono passate e tutte le cose sono nuove. Le cose di Dio sono nuove ogni giorno. Nel libro delle Lamentazioni dice che le sue misericordie si rinnovano ogni mattina. Ogni giorno Dio è ancora misericordioso. Dio è ancora lo stesso. Non importa cos'è successo nella tua vita, nella tua casa, nel tuo matrimonio, non importa cos'è successo, Dio è ancora re e regna ancora, è ancora sul suo trono. Gloria al tuo nome. Ricevi guarigione, ricevi per fede. Kuria shakara yoranai. Kuria shakara basakaranai. Roka takara basaranai. Oh, il Signore ti ama. Il Signore ti ama ancora, ancora il suo amore per te. Ci sono cose alle quali non riusciamo a dare una spiegazione, le scopriremo un giorno con Lui, e credo che alla fine il Signore ci mostrerà che tutto è servito ad uno scopo, tutto era in un piano d'amore, perché anche se il diavolo ha potuto compiere la sua opera, poi l'amore redentivo del Signore, come con Giuseppe che dice: voi avete pensato del male contro di me, ma Dio lo ha voluto far diventare un bene. Grazie Padre, grazie che ci ami, grazie che tocchi i nostri cuori. Huria shakara yorane. Credo che il Signore stia toccando diverse persone. C'è guarigione interiore adesso, ricevila. C'è guarigione da ferite. Forse hai subito delle molestie. Il Signore vuole guarire. Forse hai passato delle situazioni le quali adesso hanno creato una paura nella tua vita. Ma Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Il Signore vuole darti uno spirito di audacia. E ogni paura è spezzata e distrutta sulla tua vita nel nome di Gesù. Kurata sakara yoranai. Rakaba sakara yoranai. Ti ringraziamo, Padre, perché tu sei costante, tu sei lo stesso. Lode, gloria, 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 gloria. Vogliamo liberarci da ogni teoria, da ogni pensiero che ci siamo fatti di te, Signore, e vogliamo prendere invece il tuo pensiero, la tua parola. Noi ora abbiamo il pensiero di Cristo. Signore, vogliamo avere il tuo pensiero. Vogliamo vedere come vedi tu, Signore. Vogliamo parlare come parleresti tu, Signore. Vogliamo amare come ami tu, Signore Gesù. Gloria al tuo nome. Kuri shakara yoranai. Rabba sakara yoranai. Ci sono delle situazioni che il Signore sta ristabilendo. Gloria al tuo nome. C'è una persona che viene toccata anche fisicamente, forse anche più di una, ma una, il Signore mi mostra una persona a un polso. Il Signore ti sta toccando adesso. Stai guarendo, ricevi guarigione. Ricevi guarigione. Kuria shakara yoranai. Grazie Padre. Grazie Padre, grazie Padre. Urata sakara yoranai. Tu sei lo stesso e ancora guarisci. Tu sei lo stesso e non sei cambiato. Tu sei lo stesso, sei il nostro Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio. Anche le ginocchia vengono toccate degli organi interni. Grazie Signore, mettiamo davanti a te ogni reumatismo, mettiamo davanti a te Signore ogni contrazione, mettiamo davanti a te Signore ogni dolore. Grazie Padre. Ci sono persone che sono toccate in tutta la schiena. Ricevi. Ricevilo adesso, anche alla gola. Gloria a Dio. Padre, noi ti chiediamo di guarire. Guarisci gli occhi, guarisci Signore l'udito, guarisci la nostra mente Signore, guarisci Signore Grazie Padre, ai piedi, grazie Signore. Ti lodiamo, ti benediciamo, Signore. Grazie, grazie, grazie. Ringrazia, Signore, non rimanere passivo. Ringrazialo che perché mentre lo stai ringraziando, stai ricevendo da Lui. Mentre lo ringrazi, tu attivi la tua fede. La fede senza le opere è morta. Se ci credi, allora di grazie, Signore. Grazie, Signore, lo ricevo adesso. Ricevo la mia guarigione, ricevo il mio miracolo. Tu sei qui, Signore, il tuo potere per guarire è qui. Gloria al tuo nome. Grazie, 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 Gesù. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Gloria al tuo nome. Vogliamo distruggere ogni pensiero sbagliato nella nostra mente. Pensieri che ti dicono che non sei degno, pensieri che dicono che hai fatto un errore così grave, pensieri che dicono che ormai sei troppo vecchio, pensieri che dicono che ormai niente. Dio è lo stesso, il tuo Dio rimane lo stesso e tu sei nelle sue mani. Grazie Signore, grazie Signore, riceviamo da Lui. Ricevi, 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 ricevi. Bevi dalla sua presenza. Amen, amen, amen. Liberati da ogni cruccio dentro di te, da qualunque situazione. Vorresti vedere cose cambiate nei tuoi figli, nella tua famiglia. Non ti preoccupare, Dio è lo stesso. Se tu ne hai cura, se a te questa cosa ti tocca, sta toccando anche il cuore di Dio, sta toccando anche il suo cuore. Amen, amen. Grazie Signore Gesù. Amen, amen, amen. Gloria a Dio. Alleluia, il Signore è buono, grazie Signore, buona domenica a tutti.